A pagina 10 della sua introduzione al volume, che contiene un breve saggio di Adolf Grunbaum con obiezioni e risposte, Marcello Pera ci informa di un fatto di un certo rilievo che ci aiuta a collocare l'opera di Grunbaum nel contesto culturale americano. In Europa, come voi sapete, i filosofi e gli intellettuali godono di una grande attenzione nello spazio pubblico. Vanno a conferenze, parlano in televisione, per la radio, intervengono su temi che esulano dalle loro aree di competenza, e quindi non è difficile vedere filosofi, letterati, artisti, cantanti che parlano di politica in televisione nell'ambito dei maggiori talk show. Da noi è normale, almeno un secolo, ma forse dai tempi dell'illuminismo, che l'intellettuale, chi lavora con le idee, oltre a scrivere ponderosi saggi specialistici, volumi e a impegnarsi nel proprio campo, nella propria area di competenza, poi intervenga nel dibattito pubblico. Gli europei prestano molta attenzione ai loro intellettuali, forse troppo. Non accade la stessa cosa negli Stati Uniti, dove si presta maggiore attenzione a quello che dice un imprenditore creativo come Bill Gates, Steve Jobs, il fondatore Zuckerberg, il fondatore di Facebook e altri, che a quello che dice un intellettuale, un filosofo, un artista. I più intellettuali dei registi americani, penso ancora a Woody Allen, che è il primo che viene in mente quando si parla di psicoanalisi, hanno un successo molto maggiore in Europa che negli Stati Uniti. Bene, in questo ambito, quello che accadde all'inizio degli anni 80, nel 1984, con la pubblicazione dei Foundation di Grunbaum, rappresenta una sorprendente eccezione. Trattasi di libro grosso, difficile. E quindi certamente non di un libro votato a diventare un bestseller. Infatti non divenne un bestseller presso il largo pubblico, ma fu letto dalla gente che contava qualcosa, dalla gente, dalle persone più autorevoli, ed ebbe un impatto strepitoso. Eppure era un libro al confine tra psicoanalisi e filosofia della scienza, cioè al confine tra due discipline piuttosto complesse e difficili. Quando il libro uscì, vedete a pagina 11, un insigne studioso che lo lesse in anteprima, e quindi l'aveva già letto al momento della pubblicazione. Voi sapete che quando viene pubblicato un libro di un certo impegno, l'editore ne dà l'anteprima a persone che potrebbero farne recensioni. E questo signore era il direttore questo Alan Hobson, direttore del laboratorio di neurofisiologia, è anche professore di psichiatria alla Medical School dell'Università di Harvard, una delle maggiori università americane, delle 4 o 5 migliori università americane. Tra l'altro Grunbaum era ormai cittadino canadese, quindi forse c'era anche la possibilità di qualche sospetto, diciamo, rispetto ai canadesi, che sono visti come intellettuali più vicini all'Europa che agli Stati Uniti. Va bene. In ogni caso, cosa dice Hobson? Dice: questa critica inesorabile e stringente della scienza di Freud e dei suoi seguaci darà la scossa a quelle parti della comunità filosofica, psicologica e psichiatrica che ha considerato la psicoanalisi una teoria scientifica generale della mente umana. Questa è la profezia di Hobson. Profezia che il libro di Grunbaum è talmente duro, serio, ben argomentato, che sarà una botta dalla quale la psicoanalisi farà molta fatica a riprendersi, e nessuno la considererà più una teoria scientifica generale della mente umana. Infatti, pochi mesi dopo la pubblicazione del libro, vale a dire nel 1985, le riviste culturali americane, i supplementi del New York Times, la New York Review of Books e altre, fanno ampie recensioni, pubblicano ampie recensioni del libro di Grunbaum, che quindi esce dal ristretto ambito della filosofia della scienza. In particolare, uno di questi signori, Lieberson, scrive che Grunbaum ha seppellito definitivamente la psicoanalisi come impresa scientifica. Sono giudizi che ci fanno capire l'importanza di queste riflessioni. E badate bene che Grunbaum non scrive in modo particolarmente accattivante, quindi fatevene una ragione se non capite qualche punto, è abbastanza normale. E però l'importanza, l'impatto della sua opera è tale che davvero ci stimola a affrontarla con serietà. Si aprì una discussione molto vasta, ci ricorda Marcello Pera, per, non tanto e solo sulla scientificità della psicanalisi e sulla verità della teoria psicanalitica, ma soprattutto sul suo uso come terapia. Perché già negli anni 80, fine anni 70, la presa, il fascino intellettuale della psicanalisi di Freud si era un po' allentato, erano emerse nuove scuole, andava più di moda Jung, arrivavano i postmoderni, c'era la rivoluzione degli studenti nelle università americane, i quali se ne fregavano altamente di Freud e della psicanalisi, avevano altri miti. Che chiunque abbia conosco un po' la storia di quegli anni, come dire, ha in mente anche attraverso i suoi simboli, i suoi cantanti, Woodstock, non era esattamente il periodo migliore di moda delle teorie di Freud e della loro capacità di interpretare, per esempio, i fatti sociali, ma la terapia psicoanalitica era ancora molto diffusa, almeno tra le persone che avevano redditi sufficienti per potersela permettere. Quindi il problema della attendibilità della psicoanalisi non era solo un problema scientifico o filosofico, ma poneva dei problemi morali, politici, economici, che vengono menzionati brevemente da Pera a pagina 11. E Pera si chiede: a che titolo ci si può ancora rivolgere allo psicoanalista per cercare rimedi a stati di sofferenza mentale? A che titolo gli psicoanalisti possono ancora pretendere parcelle salate? E a che titolo le assicurazioni possono essere chiamate a rimborsare le spese dei pazienti? A che titolo le università possono ancora consentirne l'insegnamento? Perché se la psicoanalisi perdeva le sue credenziali scientifiche, anche il ricorso alla terapia psicoanalitica diventava problematico, e non era un fatto puramente intellettuale sapere se era bene o no ricorrere a una terapia psicoanalitica. Giravano fiumi di denaro e la psicoanalisi e la sua corporazione di psicoanalisti doveva ormai competere con approcci anche terapeutici, non solo teorici, teorici e terapeutici alternativi, che mostravano un certo successo. I loro sostenitori almeno pretendevano che avessero un certo successo terapeutico, ma soprattutto gli approcci alternativi e diversi tra di loro, cognitivisti, behavioristi, persone che usavano anche droghe nella cura, non c'era solo la cocaina, era l'epoca dell'LSD e si trovavano degli psicoterapeuti inclini a usare queste sostanze, vi erano approcci di ogni genere, avevano in comune una cosa: nella loro varietà c'era qualcosa che li accomunava. Erano più brevi della psicoanalisi, erano meno costosi e le assicurazioni che avevano inserito da anni, forse da decenni, la psicoanalisi in alcuni loro pacchetti assicurativi non erano insensibili a questo argomento. Naturalmente l'attacco al prestigio e anche al potere e diciamo, al benessere economico degli psicoanalisti non restò senza una reazione. Infatti la potente American Psychoanalytic Association ci informa Pera e anche gli psicoanalisti individualmente uno per uno corsero ai ripari, organizzarono congressi per valutare il libro di Grunbaum, per parlarne e per eventualmente attaccarlo. Tuttavia dovettero tutti riconoscere, anche i suoi critici, che il libro di Grunbaum era imparziale e completo, che questo signore, pur essendosi avvicinato tardi agli studi psicoanalitici, aveva letto tutto quanto c'era da leggere, conosceva bene la letteratura, conosceva bene l'intera opera di Freud, forse meglio di alcuni psicoanalisti, ma anche tutta la letteratura successiva che avesse rilievo per l'argomento. E quindi tra l'85 e l'86 ci fu una serie di articoli e interventi su tutte le maggiori riviste di filosofia, filosofia della scienza, psicologia, psicoanalisi in America, ma a questo punto anche fuori dall'America, in Inghilterra, sui temi trattati da Grumbo. E intanto cominciavano le traduzioni, per cui l'opera di Grumbo divenne famosa anche all'estero. In Italia venne tradotto, se non erro, nell'89. C'è una rivista negli Stati Uniti molto importante che si occupa di scienze comportamentali e del cervello. Si chiama The Behavioral and Brain Sciences, la trovate a pagina 12, e un articolo in questa rivista definì il lavoro di Grumbo un lavoro epocale. A questo punto nacque un dibattito e gli editori della rivista ebbero l'intuizione di pubblicare un numero speciale sotto forma di libro, poi uscito sotto forma di libro, in cui Grumbo esponeva brevemente le tesi di Foundation in un breve saggio di 30 pagine, 30-35 pagine, un summary, un riassunto vero e proprio delle tesi delle Foundation, e poi i maggiori filosofi della psicoanalisi, della psichiatria e i maggiori psicoanalisti, quindi un gruppo nutrito di studiosi in poche pagine rivolgeva le più formidabili obiezioni possibili all'approccio di Grumbo. A queste obiezioni poi Grumbo avrebbe risposto con delle repliche. Questo materiale fu pubblicato per la prima volta nel 1986 in un numero della rivista. Marcello Pera ha avuto l'idea di tradurre il grosso di questo numero con le tesi di Grumbaum esposte in maniera sintetica, le obiezioni di diversi autori, le repliche di Grumbaum, in un libretto che è quello che avete tra le mani, almeno nella versione fotocopiata, che si chiama Psicoanalisi, obiezioni e risposte. E pur avendo ormai una trentina d'anni, rappresenta probabilmente una lettura inevitabile per chi non sia né uno né un adoratore della psicanalisi, né uno a cui la psicanalisi fa a priori ribrezzo. Qualcuno che abbia interesse per la possibilità di studiare seriamente la psicanalisi, di diventare psicoanalista, di diventare paziente di uno psicanalista, non può sfuggire alla lettura di questo volumetto e naturalmente, si pensa che prima o poi dovrà leggersi anche i Foundation di Grumbo che hanno dato il via a tutto questo dibattito. Nella prossima puntata vedremo come Pera introduce e chiarisce in modo divulgativamente apprezzabile le tesi principali di Grumbaum.